O Dio Padre buono e misericordioso, invochiamo il dono del tuo Spirito affinché ci conceda di ascoltare la tua parola, ascoltandola di comprenderla e comprendendola di attuarla nella nostra vita. Fa che possiamo sperimentare la fiducia reciproca tra noi e la fiducia nel tuo agire provvidente e paterno, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
Amen.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Amen.
In quel tempo Gesù disse: perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse voi più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i giri del campo. Non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede. Non preoccupatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Parola del Signore. Immagino che ciascuno di voi questa meravigliosa pagina del discorso della montagna l'abbia letta e ascoltata ripetute volte e in qualche modo l'abbia anche custodita nel proprio cuore. È provato proprio statisticamente che questa pagina, dopo quella della Beatitudini, è la pagina più letta e più ascoltata della storia riguardo al Vangelo. Gesù pronuncia queste parole immediatamente dopo un appello a non attaccare il proprio cuore al denaro. Le parole che precedono questo bellissimo discorso sono quelle famose: non potete servire Dio e il denaro, potete servire Dio e mammona. Quindi Gesù identificava il denaro come un luogo nel quale le persone riponevano sicurezza. Ed essendo una sicurezza fallace, era destinata a generare inquietudini, affanni e preoccupazioni. E per questo credo che questa è una pagina che noi sentiamo al contempo bellissima, ma allo stesso tempo difficilmente praticabile. Ci piace ascoltarla, ci piace lasciarci cullare dalla dolcezza delle sue immagini, ma dobbiamo riconoscere in tutta verità che anche noi abbiamo moltissimi affanni e moltissime preoccupazioni nella vita che ci tolgono serenità. Dobbiamo riconoscere che siamo immersi in una cultura dove il primato dell'economia è totale e assoluto. L'economia domina la politica in maniera ormai lampante. Domina almeno in parte, purtroppo, anche la religione. Domina l'etica,
domina la tecnologia.
In un mondo di primato dell'economia è difficilissimo pensare di non riporre la propria sicurezza nel denaro. Ora, se non lo riponiamo nel denaro, la nostra sicurezza andiamo a riporla nei nostri legami, nei nostri affetti. E infatti anch'essi diventano poi un principio di preoccupazione. Quindi penso che sia importante questa sera chiedersi: da cosa dipendono le mie preoccupazioni, le mie ansie o i miei affanni? Dalla mia situazione economica o lavorativa? Dalla mia famiglia? Dai miei legami? Dai miei affetti? Che cos'è che genera in me questo senso di inquietudine che in alcune giornate mi accompagna costantemente? È una domanda da porsi, e insieme a questa domanda chiedersi: perché facciamo così fiducia a credere che Dio Padre si cura di noi? Perché un'altra cosa che credo dobbiamo riconoscere è che quando siamo messi di fronte al baratro, che è l'unico luogo in cui si può veramente vivere la fiducia, noi abbiamo paura, molta. Quando vediamo davanti a noi il vuoto, quando camminiamo sul crinale, che sono gli unici luoghi in cui la fiducia ha senso, allora ci viene davvero dentro il cuore molto timore. Ma dove vengono queste resistenze? Forse per qualcuno di noi la fiducia in Dio Padre misericordioso è una cosa che non riusciamo a vivere perché pensiamo di non meritarci le sue cure. Quando guardiamo profondamente a chi siamo, alla nostra fragilità e anche alla nostra mediocrità, c'è una voce dentro di noi che dice: perché Dio dovrebbe preoccuparsi di me? Che sono così poca cosa. Gesù era il primo ad essere cosciente di tutto ciò, infatti i paragoni che porta sono paragoni di ciò che non dura. Dice: guardate i gigli del campo, erano i fiori che duravano un giorno, il giorno dopo erano appassiti e morti. Guardate gli uccelli del cielo, pensate che nelle benedizioni sugli animali contenute nel Talmud ebraico non ci sono gli uccelli, perché erano considerati degli animali totalmente inutili. Quindi Gesù utilizza proprio le cose che valgono poco, perché sa che c'è questo pensiero dentro di noi, che forse valiamo poco. E questa cura provvidente di Dio, perché ce la dovremmo meritare? Perché abbiamo dentro anche delle resistenze, anche questo è vero, quando ci sentiamo dire: Dio ti ama così come sei, Dio ti cura così come sei, siamo noi a non amarci così come siamo. Noi pensiamo che sia una bella parola questa, Dio ti ama così come sei, io penso che sia una parola scarnificante, perché così come siamo non siamo gran cosa. E siccome non vorremmo accettare fino in fondo quel che siamo, perché conosciamo tutte le nostre ombre, sentirci dire ti amo così come sei, fino in fondo non è un bel sentirci dire. Un altro motivo per cui noi abbiamo una resistenza di fronte a questa paterna provvidenza di Dio Padre è che fraintendiamo le parole di Gesù. Noi immaginiamo che con queste parole Dio ci voglia risparmiare. Provvidenza di Dio si manifesta nel darti la forza di stare in mezzo alla tempesta, non nel toglierti la tempesta. Le tempeste e le situazioni difficilissime della vita ci saranno sempre. E non è da questo che Dio intende proteggerci, ma darci gli strumenti perché possiamo attraversarle. E poi un altro motivo, e io credo che sia davvero il più presente dentro di noi, anche se ciascuno combatte tra il credente e il non credente che si porta dentro, è che intorno a noi l'esistenza ci sembra piena di momenti in cui Dio provvidente non si è fatto Dio. Magari ci hanno riguardato personalmente questi momenti, magari hanno riguardato degli amici. Cioè momenti in cui abbiamo pregato Dio che intervenisse con la sua provvidenza, questo Dio che si preoccupa. preoccupa per noi, questo Dio che siccome cura gli uccelli del cielo, gli uccelli del campo, curerà anche noi, l'abbiamo pregato e nulla è successo. Non sono guarite le persone che amavamo tanto e che magari sono mancate. Succedono degli incidenti che ci sembrano frutto di assoluta fatalità e diciamo Dio dov'è? E questa voce suona anche dentro di noi, però siccome siamo cattolici, cattolici tutto d'un pezzo, non abbiamo il coraggio di tirare fino in fondo la riga di questo pensiero critico. A volte diciamo Dio è sovranamente libero, agisce nella sua libertà, non possiamo noi determinare la sua libertà. Altre volte il pensiero ci sorge, ci disturba, ci mette un po' in crisi e lo mettiamo da parte. E quindi c'è anche questo pensiero, questo confronto con la vita di ogni giorno in cui sperimentiamo il silenzio di Dio, non la sua assenza, il suo silenzio. Dio non è assente, se fosse assente noi non esisteremmo nemmeno, è silente. Oppure ci sembra che non agisca. Forse queste sono occasioni che Dio ci manda per rivedere la nostra idea di Lui. Dio non è un burattinaio che interviene nella storia modificandola. Dio agisce al principio e alla fine, scrive la prima e l'ultima pagina della nostra storia, le altre le scriviamo noi. E Dio ci lascia sovranamente liberi di poterle scrivere. Questa immagine di un Dio con una sua assoluta volontà personale, come se fosse un uomo come noi, soltanto amplificato in un'esima potenza, che interviene singolarmente e puntualmente su ogni momento della vita, è un'immagine che richiede purificazione. Perché la fede sia più vera. E così questo dono della fiducia, questa forza che la fiducia mette dentro di noi, non coincide niente affatto con il fatalismo e niente affatto con una sorta di remissività. Le cose non vanno come devono andare, le cose vanno come decidiamo di farle andare noi, perché questo Dio ci ha donato la libertà. È per questo che una pagina così sulla fiducia, ripeto, è bellissima, è emozionante, è dolce, è incantevole. Poi uno quando la scava dentro, come tutte le pagine del Vangelo, come una spada a doppio taglio, che penetra fino al punto di congiunzione delle giunture e delle midolla. Quel che avverto fortissimamente vorrei consegnare a voi che noi non siamo soli nel nostro cammino, nella nostra ricerca, nelle nostre domande profonde su questo tema della paternità benevola di Dio. Ma siamo accompagnati. Può darsi che per lungo tempo non sentiamo questo accompagnamento, come racconta quella storia delle tracce sulla sabbia che tutti voi sapete a memoria, no? Però questa compagnia c'è. Questa provvidenza c'è. E chiede al credente di attraversare la vita con fiducia. Io penso fermamente che se uno ha fiducia nella vita, e questo è il suo stile, avere fiducia in genere, poi la ricaduta sulla comunità avviene da sola. Cioè, chi nella vita ha fiducia, chi l'attraversa senza lasciarsi dominare dalla paura, non senza avere paura, senza lasciarsi dominare dalla paura, non avrà nessuna difficoltà a avere fiducia nel prossimo, perché di fatto non può fargli veramente nulla di male. Ma riguardo di quelle cose che sono vere, sono autentiche, sono il senso profondo della nostra esistenza. Ci faccia dono della fiducia il Signore a ciascuno di noi singolarmente e a noi come comunità di credenti.